Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Salari del 20% più bassi a parità di mansione. Disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulle diseguaglianze di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno, come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
E dentro.
E buongiorno ascoltatrici e ascoltatori per questo 9 marzo in solitudine. Solitudine maschile, ma non tanto, perché la nostra conduzione per questo presto in assenza delle colleghe, soprattutto di Cinzia Poli, nel mio caso ovviamente per lo sciopero transfemminista a cui aderisce non soltanto ovviamente tutte le donne della radio, ma aderiscono anche la radio tutta. Quindi diciamo così, noi maschi ci prestiamo a questa giornata con un tentativo, chi vorrà, noi proviamo almeno qua in questa trasmissione a raccontarvelo. Sì, non ci sono le voci forse delle nostre colleghe, ma proviamo a raccontarvelo solo con voci femminili, quindi la rassegna stampa e tutto il resto sarà, come dire, almeno per un giorno interamente declinato al sostantivo femminile singolare plurale. Così cercheremo anche di fare nel nostro linguaggio e in tutto ciò che riguarda questo 9 marzo per accompagnarvi attraverso una giornata che potrebbe essere, diciamo, più che una giornata speciale, una giornata continua, una giornata che si ripete all'infinito. Il giorno, com'è che si diceva? Il giorno della castora, facciamo così? E allora benvenute a questo 9 marzo e cominciamo inevitabilmente da qua.
Yeah.
Aretha Franklin nella versione classicissima presa dalla colonna sonora dei Blues Brothers. Silvia, buongiorno. Mi fa notare giustamente che si dice il giorno della marmotta. Sì, giustissimo Silvia, però volevo mettere una cosa che dal maschile diventasse femminile e quindi in effetti mi è venuta stramba. Vabbè, dai. Spero di essermi fatto capire nell'intenzione. Veniamo alle segnalazioni culturali che di solito Cinzia propone a quest'ora. Sono in chiave, abbiamo provato almeno a cercare qualcosa di interessante che riguardi l'8-9 marzo oggi. Ricordiamo, lo sciopero è oggi il 9 marzo. Il giorno, la guerra non libera le donne, tre voci di donne. La prima si chiama Pegam Shirpur, è un'attivista e scrittrice iraniana e così racconta. L'8 marzo in Iran non è una ricorrenza, ma è il nome di una contraddizione. Per una giovane donna iraniana vivere significa esistere dentro un ordine politico che le chiede di sparire senza mai scomparire del tutto, di essere presente come corpo regolare, ma assente come soggetto libero. Il regime non governa soltanto le strade, le università, le piazze, governa il confine invisibile tra ciò che una donna può essere e ciò che deve rinunciare perfino a immaginare. Per questo la questione femminile in Iran non è un tema tra gli altri, è il luogo in cui il potere mostra la propria verità più nuda. Controllare le donne significa decidere la forma morale dell'intera società. Accanto a lei Noa, la performance, scrittrice, cantante, che è rimasta bloccata a Firenze dallo scoppio dall'attacco israeliano in Iran, così scrive: questo 8 marzo mi trovo a Firenze per lavorare a Reimagine Peace, l'incontro fra attivisti, filosofi, scrittori, artisti, mediatori, guide religiose, israeliani, palestinesi insieme, una manifestazione di pace sostenuta dalla sindaca Funaro, o Funaro, non mi ricordo mai. Sono preoccupata per la mia famiglia in Israele, i miei amici in Medio Oriente, ho amici palestinesi in Cisgiordania, a Gaza, preoccupata per Libano e Siria, per l'Iran e il suo popolo. La mia attenzione è enorme come il dolore. Siamo pedine su una grande scacchiera, manipolate da uomini di potere che hanno ogni tipo di interesse, ma non il nostro. Noi vogliamo solo vivere. Consiglio di essere solidali con chiunque soffra, pianga, abbia paura. Siate solidali con la famiglia umana. Meno giudizi, più compassione e più amore. E infine Natalia Kavetska, la mediatrice culturale ucraina. Il tempo passa velocemente, a volte mi guardo intorno e in un attimo l'autunno diventa primavera. Sono già passati 12 anni di paura, di dolore, di morte, di speranze, gratitudine, di passione per la vita. 12 anni però di guerra. La guerra non c'è niente di più orribile. Eppure purtroppo a volte è proprio attraverso la guerra che iniziamo a apprezzare le cose giuste, a cercare di vivere. Ma perché così? Perché così tante volte abbiamo ignorato le storie dei bambini o abbiamo fatto colazione in fretta, non abbiamo trovato il tempo per chiamare i nostri genitori, ci siamo avvicinati agli altri solo quando abbiamo perso qualcuno. Non ci sarà un'altra occasione, non scriviamo la nostra vita su una bozza, vivere senza sapere come, senza un piano, vivere attraverso il dolore, vivere un grande amore, tutto questo è il consiglio di quest'ultima, Natalia Kavetska, quest'ultima di tre donne che hanno provato a raccontarci, diciamo, questo 8-9 marzo dal punto di vista della guerra non libera le donne. E allora Suad Massi insieme a Gael Faye, un disco bellissimo che si chiama Zagate, della cantante di origine algerina, il brano si chiama D'ici, de là-bas.
سقسوني على لون عيني منين منين أصلي منين ما شافوا وش غرست يديا والشمس تحرق فيا ورجليا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرضي كنوز ردة عطيني قدر شنو اللي حر
Enfant des deux rives, j'ai des mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici, de là-bas, je pars, je reviens, le destin d'une vague. Dessiner le large, les couleurs baillent à la soif d'Asiatjeba. Le cœur qui bat, qui parle et qui s'éveille, au goût du sel de mer et du soleil. Ton nom sent le mien, rouge pareil. Ton nom sent le mien, oui, son rouge pareil. Je suis ce que tu me donnes, l'ignorance ou un morceau de pain. Des mémoires secrètes en nous dorment et résonnent. Nos ancêtres se tiennent par la main. D'être libre. Je suis d'ici, de là-bas, mon destin emporté par les vents. Donne-moi un printemps et je t'offrirai des fleurs.
Squad Massi, l'album appena uscito si chiama Zagate e questa era DC della Ba. Allora, segnalazioni culturali, non tantissime oggi c'è da dire, anzi quasi niente, se non Raffaella De Santis a pagina 23 di Repubblica, Biennale senza pace, l'appello dell'Ucraina, escludete la Russia, presa di posizione ufficiale del governo di Kiev. Mosca usa la cultura come strumento politico, cioè la Russia ha chiesto di tornare alla Biennale, ha lì insomma il suo padiglione vuoto, però non vi leggeremo questo, andiamo a cercare magari su altre pagine e vediamo che oggi più che cultura c'è tanta moda, effetto chiaroscuro, l'affresco contemporaneo di Pierpaolo Piccioli, designer giapponesi 50 anni che hanno cambiato la moda. Di che cosa si sta parlando? Della sfilata a Parigi, del nuovo Balenciaga, Paola Pollo su pagina 29 del Corriere della Sera. Insomma, anche qui non riusciamo a trovare grande soddisfazione oggi. Forse l'articolo più interessante è di quello di Giulia Zonca, che non parla di donne ma parla di barriere e dice così. Poi arriva lo sport con quei numeri che sanno trainare la società, cambiare i parametri, azzerare la retorica. L'ultimo conto 8.992 persone, quelle presenti all'Arena Santa Giulia per USA Italia, turno preliminare dell'hockey e record di spettatori per la disciplina alle Paralimpiadi. Prova che conta solo quello che funziona. Le partite di para-ice hockey tendono all'esaurito da settimane, le sfide sul ghiaccio piacciono, il palazzetto poi appunto è nuovo contemporaneo, alla Paralimpiadi l'hockey è pure misto, due sole donne sparse in tutte le nazionali qualificate, poche, rare, ma prima sono state tre in tutta la storia della competizione. Una l'abbiamo tra l'altro intervistata noi proprio settimana scorsa. Si conta, si aggiunge, si capisce quello che muove l'interesse, la spettacolarità di un evento, le vibrazioni di una partita che pesa anche se finisce 1-14 come Italia-USA, un risultato che sarebbe senza storia se non ci fosse la gente a farla. La mia prima volta olimpica, grande l'atmosfera per l'hockey, mi immaginavo fosse così veloce, ma non così tanto. Che siano Paralimpiadi e Parahockey si nota poco dai post che si rimpallano, le foto della curva, i TikTok dietro il plexiglass. Aiuta pure che alle Paralimpiadi i prezzi non hanno sfondato il tetto della discriminazione sociale e ci sono i settori popolari che sono invece scomparsi ai giochi, sono assenti ai mondiali di calcio, sono estinti nel tennis. Mantenere una fascia di ingressi abbordabile significa abituare e alimentare un legame, creare una comunità, educare allo sport e anche vedere quasi 9.000 anime per una gara di girone dal risultato già scritto, come nel para-hockey. Primato assoluto allora per Milano, sì, perché abbiamo fatto, cioè, gli spettatori, le spettatrici hanno fatto meglio qui a Milano, che addirittura l'ultimo record di pubblico per le Olimpiadi, le Paralimpiadi, era a Salt Lake City nel 2002 per la finale di hockey USA-Norvegia, 4-3. Qui si è battuto anche quel record prima dell'ennesima lezione di praticità dello sport frequentato da persone che tolgono barriere culturali con imprevedibile semplicità, scrive Giulia Zonca a pagina 27 della Stampa. Io cercavo anche questa strana città che si chiama Milano, che ha anche come dire, avuto il tempo, vediamo se lo riesco a ritrovare su Repubblica, di inventarsi un'altra moda, chi lo sa quanto utile, quanto interessante, quella dei party la mattina. No, ma non riesco più, vabbè, adesso la recupero da solo, ovviamente non sono più abituato, è così, è molto più difficile. E allora un brano stamattina, Shades of Scarlet Conquering, Joni Mitchell, perché almeno nella mia giornata di voci al femminile non poteva mancare.
Fingernails out of the fire. have everything. Shades of scarlet conquering, she says, a woman must have everything.
Joni Mitchell, Shades of Scarlet Conquering. L'8 marzo è sui quotidiani, ma più il volto e le parole dell'avvocata Laura Mattarella, intervistata al TG3, se non sbaglio. L'8 marzo di Laura Mattarella, maternità e salari, la parità è ancora lontana, e poi ovviamente le manifestazioni, le attiviste di Non Una di Meno, il governo Meloni ha aumentato le norme sulla violenza di genere ma distrugge le politiche dell'antiviolenza, Meloni ci senti, le femministe che cercavi sono qui, col megafono dal carro alla testa del corteo di Roma, Flavia Amabile scrive l'articolo. C'è anche un'altra protagonista di questo 8 marzo, è una donna che si chiama Caterina Giacalone, professoressa neomamma di 30 anni, che ha vinto un concorso, e questa è la sua storia, la scrive Sara Fisichella sulla Stampa. Il temore di dover scegliere se essere una professoressa o una mamma, se assecondare il labirinto della burocrazia per riuscire a blindare la cattedra inseguita per anni a accudire un figlio. 30 anni, docente di lettere a tempo determinato in una scuola media di Alessandria, fa i conti con le contraddizioni di un paese che ha nell'inverno demografico uno dei suoi fattori strutturali di debolezza, ma che lastrica di trappole la strada di chi prova a tenere insieme l'uno e l'altro, il diritto al lavoro, quello alla famiglia. Non chiedo privilegi né mi interessano le mimose, voglio solo il rispetto dei miei diritti, dice lei. E ovviamente la storia è abbastanza semplice: per entrare in ruolo a un passo dal traguardo si è vista chiudere la porta in faccia, perché per partecipare al percorso di abilitazione professionale obbligatoria ha chiesto semplicemente di posticiparlo perché era a termine. Ovviamente il ministero le ha detto picche. E poi andiamo a vedere la disparità di Stato, partecipate pubbliche, le donne nei CDA sono ai minimi di legge, presidenza al femminile soltanto in Eva, Nav e Poste, l'unica amministratrice delegata è a Terna, 32% le donne presenti negli organi sociali delle partecipate statali, 22% le donne che occupano un ruolo dirigenziale nelle aziende italiane. Questa è la Stampa. Repubblica, anche qui c'è Laura Mattarella, e poi più istruite e preparate, ma nei ruoli chiave sono solo 3 su 100, la politica non fa eccezione, le sindache sono solo il 15% del totale, appena 2 le presidenti di regione, eppure a scuola e all'università le ragazze eccellono, laureate in più dei loro colleghi maschi, sia in magistrale che in triennale, poi però l'ingranaggio si intoppa. È come se non bastasse, quando il lavoro arriva è ovviamente fragile, il 35% del part-time delle lavoratrici contro il 7% degli uomini, insomma lo sapete, per il 60% non si tratta di una scelta obbligata. Non ci stufiamo ovviamente di raccontare e di recuperare, raccontare e segnalare questo tipo di dati, questo tipo di storie. Sto guardando, sì, no, più o meno non c'è molto di più sui quotidiani oggi per questo 8 marzo, ricordiamo 9 marzo è la data scelta da Non Una di Meno e dai sindacati che sostengono lo sciopero transfemminista. Ovviamente, come anticipato, noi oggi siamo soli perché lo sciopero delle colleghe, delle lavoratrici e collaboratrici della radio è oggi, anche noi scioperiamo, ma teniamo il servizio in onda e lo facciamo con tutte voci femminili, quindi leggiamo dalla rassegna stampa soltanto contenuti che sono stati scritti da colleghe donne e allo stesso tempo avremo soltanto ospiti e voci femminili nei nostri approfondimenti che andranno in onda dalle ore 8. Due minuti al primo giornale radio per questo 9 marzo e allora un brano degli Usmamò dedicato, insomma, come sempre a questa giornata di pensiero e riflessione che dovrebbe essere più o meno tutti i giorni.
Se solo fosse così facile volersi bene a questo mondo.
Cuore di segatura.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
6:35 minuti. Ah sì, giusto, 6:35 minuti, esattamente, un buongiorno a Paolo Valise al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buongiorno Paolo.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma Paolo, ma voi avete un femminile e un maschile anche voi per rivolgervi in meteorologia, o la meteorologia non fa distinzioni di genere? Perché io oggi parlo tutto al femminile, ho deciso.
In effetti c'è questa meteo, la previsione del meteo in italiano è per lo più maschile, mentre invece per esempio i nostri cugini del Canton Ticino dicono la meteo.
La meteorologia.
Di meteorologia, esatto. Quindi abbiamo questo, la nostra scienza è sia maschile che femminile, quindi siamo a posto, insomma.
E le nostre previsioni come sono per questo lunedì?
Le nostre previsioni non si annunciano bellissime per la settimana, ma discrete ancora oggi. L'alta pressione ci lascia e quindi lascerà spazio da domani all'arrivo delle perturbazioni atlantiche che ci accompagneranno probabilmente per tutta la settimana, ma ancora per oggi è in parte soleggiato, anche se già con nuvolosità variabile un po' più insistente sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale. Resta ancora piuttosto mite per la stagione, le temperature massime saliranno ancora oggi verso i 14-15 gradi. Poi da domani invece i cieli saranno più nuvolosi, anche se le piogge saranno veramente deboli e intermittenti e scenderanno un pochino le temperature attorno ai 10-12 gradi.
Ma quindi arriva la pioggia?
Arriverà un pochino di pioggia, sì, soprattutto martedì e giovedì, poi forse, ma qui andiamo già nel campo delle ipotesi, potrebbe arrivare una perturbazione primaverile più attiva con piogge diffuse, nel fine settimana, prossimo fine settimana, giornata di sabato.
Ma ci arriviamo con calma, come sempre.
Esatto, pian
Grazie
piano.
Paolo Valisa, un buon lunedì.
Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Dinner in a fancy restaurant, but nothing.
Sinéad O'Connor nel brano, un brano sicuramente iconico di Prince. Ci porta alle segnalazioni della stampa per quanto riguarda le vicende, chiamiamole così tra virgolette, italiane. Fratelli d'Italia in Spagna, propaganda il sì con chi chiede la carta d'identità. Siamo sul Fatto Quotidiano, Ilaria Proietti a pagina 7 scrive così: c'è chi aveva solo bisogno di rinnovare il passaporto, chi ottenere la carta d'identità elettronica che diventa obbligatoria. Ma più che informazioni di servizio, alcuni italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero, l'AIRE, in particolare nel distretto servito dal Consolato di Barcellona, stanno ricevendo l'indicazione di votare sì al referendum per sostenere il governo Meloni, impegnato a combattere il sistema delle correnti di sinistra nella magistratura italiana, tanto di virgolettato. Il Fatto Quotidiano ha ricevuto diverse segnalazioni di connazionali che parlano di abuso dei servizi consolari. In realtà sono finiti nel gruppo Lista Azzurra, che fa propaganda per Fratelli d'Italia attraverso messaggi e video in cui l'indicazione di voto per il referendum è una e una sola, il sì. Ma in realtà il Comites non c'entra nulla, anzi sono scandalizzata, non rientra nelle nostre funzioni, in cui noi siamo eletti per veicolare indicazioni, non siamo eletti per veicolare indicazioni di voto. Se uno dei consiglieri ha approfittato del suo ruolo sarebbe gravissimo, dice la presidente del Comité Barcellona, Roberta Martin. Il filo conduttore di tutte le segnalazioni porta a una persona che si chiama Anna Papavero, eletta per la Lista Azzurra nel Comité di Barcellona. A lei si erano rivolti con nazionale alcuni residenti a Palma di Mallorca per la questione della carta d'identità elettronica. E insomma, gran pasticcio, e quindi ci sono proprio le fotografie di queste chat, Lista Azzurra, in cui si fa propaganda, anche potremmo dire abbastanza, come dire, un po' smaccata, un po' così, un po' come questa propaganda. Sulla questione dei fuorisede andiamo a vedere la stampa, sempre parliamo di referendum. Di che cosa si tratta? Il nodo dei fuorisede. Irene Famà a pagina 12 scrive: polemica sugli elettori lontani dalla residenza, il diritto di voto è diventato selettivo. Referendum è conto alla rovescia, il dibattito è sempre più acceso con un professore che insulta il governo e la maggioranza che minaccia querele. C'è chi per votare deve riuscire a tornare a casa, però diciamo, oltre a questi dibattiti e scontri verbali, lavoro, famiglia e tempi permettendo. Per circa 5 milioni di italiani che abitano lontano dal comune di residenza, di cui oltre 330.000 studenti, l'unico modo per partecipare al referendum sulla giustizia sarà prendere un treno, un aereo o un traghetto, quando possibile, perché le difficoltà ovviamente logistiche ed economiche sono tanti. Nonostante gli emendamenti presentati dalle opposizioni, la lettera dei comitati del no sono già stati esclusi dall'election day, cioè il voto a distanza. Questioni di costi, problemi tecnici, insomma il governo ne ha dette un po' di tutti i colori. Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, dice che è più di principio democratico che di numeri la questione, perché il referendum del 22-23 marzo è di tipo confermativo, non c'è il superamento del quorum. Lo scorso referendum votò al 30% dell'elettorato e fuori sede erano poco più dell'1%, insomma non dovrebbero incidere molto. Allora qui poi c'è il quando all'inizio dell'articolo Irene Famà dice che il dibattito, c'è un professore che insulta il governo, si riferisce a Tommaso Montanari. Che cosa ha detto il rettore di Siena? Ha detto questa frase: volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Iotti, o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida? Comprereste una Costituzione usata e manomessa da questi banditi? E lì si è scatenata ovviamente la polemica per questa, diciamo, epiteto lanciato dal professore, noto per le sue posizioni pro Gaza e per tutta un'altra serie anche di riflessioni. Elezioni non solo in Italia, andiamo a vedere su Repubblica. Ci sono state le elezioni in Germania, eccolo qua, pagina 12, Tonia Mastrobuoni da Berlino. Germania frena Merz, i Verdi primo partito, la FD raddoppia i voti. Friedrich Merz ha perso la sua prima scommessa in un super anno elettorale, la CDU non è riuscita a riconquistare l'Autoland, cioè il Baden-Württemberg, dei grandi marchi dell'auto, dei giganti della chimica e del tech. Il partito del cancelliere, per mesi in vantaggio di 10 punti sui Verdi, ha preso il 29,7% alle elezioni di domenica. Il candidato Manuel Hagel, soprannominato Ken come il fidanzato della Barbie, ha ammesso che non c'è da indorare la pillola, abbiamo guadagnato punti ma abbiamo perso. In un'indagine recente il 29% degli elettori aveva messo l'economia regionale, cioè leggi la crisi dell'auto, in cima alle priorità. Ma in questi ultimi giorni hanno denunciato alcuni quotidiani come lo Stuttgarter Zeitung, cioè il giornale di Stoccarda, le mostruose impennate della benzina per la guerra in Iran, l'indisponibilità del governo Merz a intervenire. Insomma, dopo una rimonta incredibile, la star di queste prime di 5 tornate elettorali in Germania di quest'anno, il candidato dei Verdi, che si chiama Cem Özdemir, nome evidentemente d'origine turca, che ha vinto con il 30,3% dei consensi. L'ex ministro è stato accolto da un'ovazione alla festa dei Verdi e ha esclamato: che rimonta fulminante. Al suo fianco una raggiante Flavia Zacca, vabbè, se tutta una storia d'amore tra loro due. I Verdi del Baden-Württemberg sono chiamati super realos, iperpragmatici, hanno governato là negli ultimi 15 anni dopo mezzo secolo di regno incontrastato della CDU. Ovviamente c'è il tema della AfD, partito antieuropeo, proprio qua nel Baden-Württemberg, tra le trionfatrici di questo voto ha superato il 18%, anche se i sondaggi la davano stabilmente al 20%. Per la SPD è un'altra bruciante sconfitta, invece si fermano i consensi al 5,6%. E tra poco andiamo con i nostri approfondimenti, ovviamente, nella guerra in Iran e in tutto quello che riguarda poi il petrolio, la dimensione politica della guerra, sarà dominante non soltanto in questa seconda parte di approfondimenti ma anche nel titolo dei giornali. Vi ricordo ancora una volta che questa giornata di Radio Popolare va in onda senza voci femminili delle nostre lavoratrici, collaboratrici, colleghe per lo sciopero transfemminista del 9 marzo a cui aderiamo, e noi diciamo uomini ci prestiamo alla messa in onda con un'attenzione particolare nel palinsesto, ovviamente alle voci femminili. Questa è la segna stampa, sono solamente di articoli scritti da colleghe donne, così vediamo per un giorno se riusciamo a farne una rassegna stampa completa solo col lavoro delle nostre colleghe, ma direi proprio di sì ormai, anzi anche di qualità, e ovviamente anche tutto il resto come la musica.
Come va, come va, come va, come va.
Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta. Coi problemi in famiglia, con il peso sul petto. Con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto. E la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, affronto il discorso. Come va? Fatto è meglio sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia, però ho bevuto troppo, c'è un amico nel letto. L'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole, mutande. La vita degli altri, il pensiero più grande. Mi passa la spornia, però poi t'incontro. E anche se male, riaffronto il discorso. Come va? Come va con l'amore? Se ti ho fatto sentire, mamma dimmi come va, come va, come va, come va,
Alcune segnalazioni dai quotidiani, cominciamo da Trump, due approfondimenti, uno di Anna Foa, storica, sulla stampa, sul fattore religione e la deriva MAGA. La riflessione di Anna Foa parte dalla fotografia, quella di Trump che prega nello studio Ovale per la vittoria sull'Iran, circondato dai leader evangelici, come noto i suoi principali sostenitori che gli impongono le mani, e lui è un po' davanti, insomma, come il commander in chief o decorator in chief, avevamo già letto, vabbè, insomma, ha tanti modi in cui viene preso in giro in questo momento. Dice Anna Foa: è particolarmente significativa e inquietante questa foto, non a caso diffusa dalla Casa Bianca, tende non solo a sottolineare il ruolo prevalente di Trump, ma anche a caratterizzare questa guerra come una guerra di religione. È recentissima la dichiarazione del capo del Pentagono, Hegseth, il ministro della guerra, che gli Stati Uniti stanno difendendo la civiltà occidentale cristiana. Il fatto che i più radicali tra gli estremisti del MAGA siano anche antisemiti pone il conflitto col mondo dei sostenitori evangelici di Trump, di quei sionisti cristiani che vedono nel presidente uno strumento divino per avvicinare l'apocalisse finale. Insomma, il paradosso di questo clima è che Trump ha finora usato, e sembra proprio che continuerà a farlo, la scusa dell'antisemitismo per attaccare non i veri antisemiti alla Bannon, oppure ne ha elenca tanti, Anna Foa nel suo pezzo, Tucker Carlson, che è uno dei commentatori preferiti, ma anche lo stesso gli seguaci di Charlie Kirk, per reprimere gli oppositori del governo di Netanyahu, cioè sia quell'ampia parte del mondo ebraico americano che manifesta contro la politica israeliana, sia in generale docenti e studenti delle università. Quello che è certo è che l'attribuzione a Israele del ruolo decisivo nell'entrata in guerra degli Stati Uniti non potrà che sollevare una vasta ondata di antisemitismo a destra fra gli isolazionisti e i sostenitori dell'America First. Sì, contraddizioni nel mondo MAGA. Altre contraddizioni ce le propone Milena Gabanelli nel suo data room del lunedì, che dice così: perché Donald rinnega 30 anni di solidarietà? Il presidente USA ha scansato la leva con 5 certificati falsi. L'accusa agli alleati codardi di stare nelle retrovie è smentita dai numeri. Dalla Bosnia alla Libia, cosa vuole ora Trump? Milena Gabanelli fa questa riflessione, deve fare una certa impressione ai militari italiani, britannici, francesi, tedeschi, sentirsi dare dei codardi da chi ha scansato per 5 volte la leva obbligatoria, soprattutto se quell'uomo è Donald Trump, che durante la guerra del Vietnam evitò la chiamata alle armi grazie ai suoi agganci a un certificato medico che diagnosticava un'improbabile malformazione al piede. Da quando è tornato alla Casa Bianca, l'ex immobiliarista ha più volte accusato gli alleati di spendere poco per la difesa tutto il tempo, di recente ha alzato il tiro sostenendo di non essere sicuro che in caso di bisogno i partner della NATO sarebbero pronti ad accorrere in soccorso degli Stati Uniti, tranne l'Italia, perché ieri ha detto: abbiamo sempre aiuto dal governo italiano. I partner della NATO sono pronti ad accorrere in soccorso degli Stati Uniti solo quando gli Stati Uniti hanno già vinto, l'ha detto ieri a Starmer, di fatto. E allora Milena Gabanelli fa tutto il racconto della missione in Bosnia. La prima iniziativa comune risale al 1995 della NATO, e anche ci sarebbe da sottolineare che è una l'istituzione della forza di implementazione multinazionale IFOR affidata al comando della NATO. È una delle prime volte in cui la NATO prima agisce sotto mandato, chiamiamolo così, tra virgolette, internazionale, e poi comincia a agire da sola. Ci sarà poi il Kosovo, l'Afghanistan, durata 20 anni, finita come sappiamo, l'Iraq nel 2003, l'invasione dell'Iraq, la Libia ovviamente con gli Stati Uniti nelle retrovie, ma comunque sia l'intervento di varie potenze, poi la lotta in generale al terrorismo. Se vi interessa una ricostruzione di tutte le volte che la NATO è intervenuta e quali sono i paesi che sono intervenuti, è una buona promemoria per tante amnesie di oggi, lo propone Milena Gabanelli. E infine, siccome abbiamo tanto petrolio da raccontare, Alessia Malcangi racconta sulla stampa: in una delle regioni più aride del mondo la nuova linea del fronte è l'acqua. In Medio Oriente il petrolio ha sempre spiegato le guerre, ma questa volta l'arma nelle mani dei diversi attori belligeranti potrebbe diventare l'acqua. L'attenzione del mondo è concentrata sui bombardamenti sullo stretto di Hormuz. Nella nuova guerra del Golfo appare un fronte molto più silenzioso, quello delle infrastrutture idriche. Un conflitto nel conflitto. Ieri un impianto di desalinizzazione sull'isola iraniana di Keshm è stato colpito da un attacco attribuito dai media israeliani agli Emirati Arabi Uniti, poi oggetto di versioni contrastanti. L'effetto è stato immediato, senza acqua tutta l'isola praticamente. Quasi in parallelo il Bahrain ha denunciato danni provocati da un drone iraniano contro un proprio impianto di desalinizzazione. Lungo le coste del Golfo Persico centinaia di impianti di desalinizzazione rendono potabile l'acqua marina e rappresentano la principale fonte di approvvigionamento idrico per milioni di persone. Senza queste infrastrutture molte delle grandi città del Golfo non sarebbero in grado di sostenere le popolazioni che oggi le abitano, oltre all'enorme flusso di turisti. La dipendenza di tale tecnologia, cioè della desalinizzazione, è al 90% dell'acqua potabile in Kuwait, all'85% in Oman, al 70% in Arabia Saudita e anche Bahrain e Qatar dipendono quasi esclusivamente da questi impianti per le loro aree urbane. Quindi attenzione, oltre alla guerra del petrolio, di cui parleremo tra pochissimo nella lettura delle prime pagine, c'è anche sotterranea, gli attacchi alle strutture di desalinizzazione, la guerra per l'acqua. La prima, i titoli dei quotidiani, e noi torniamo subito dopo con la prime pagine, come sempre, la rassegna stampa.